Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati in nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mashup, un nuovo appuntamento sempre con Alessandra Cattori.
Grazie che mi fai essere ancora qui, buongiorno a tutti e sempre con Matteo Vanetti.
Sì, assieme con questo programma che vi racconta cose del passato, ama fare questa cosa.
Sì, soprattutto, esatto.
Però noi siamo un po' di vecchio in questo caso.
Sì, no, però siamo anche moderni a modo nostro, parliamo sì. Del vecchio essendo moderni, no? Non Dici? Sei convinto, vabbè, okay. Giudicate voi adesso.
Sì, sì. Questo odore di naftalina sta arrivando perché, signori e signori, andiamo a ribeccare un ricordo del passato.
E parliamo di un cartone animato sì. Che abbiamo amato da bambini. Parliamo sì. Di Lupin. Questo, sentite, sì. Famosissima la sigla. Lupin, l'inarrestabile Lupin.
Eh sì,
quello
assolutamente.
Lì. Ecco, allora io preparando la trasmissione un po' ho scoperto una cosa, perché per me Lupin, questo era Lupin di Arsenio Lupin.
Ah, ok.
Invece questo è Lupin III, infatti anche nella sigla viene fuori scritto Lupin III.
Sì.
Praticamente è un personaggio dell'animazione giapponese che si chiama Lupin III, che è stato ispirato però, insomma, all'Arsenio Lupin, quello dei racconti di inizio 1900.
Okay, okay.
Però chiaramente poi questo è moderno, ci sono le automobili e tutto quanto, ma io nella mia ignoranza pensavo che fosse uno solo Lupin.
Ah, ok,
ecco,
okay,
quindi
okay.
Ho scoperto già questa cosa. Comunque è nato in Giappone appunto nel 1967 sulle pagine di un manga, poi è diventato cartone animato anche, e da noi eccolo,
incorreggibile Lupin.
Inarrestabile, okay. Ecco, torniamo proprio
quindi
indietro.
Quindi dal manga al cartone animato.
Al cartone e la seconda serie, quella del 1977, quella che poi ha spopolato,
sì.
L'ha reso famoso, e soprattutto in Italia pare che abbia avuto più successo che in altri paesi europei, forse per il bel doppiaggio, non si sa bene che.
Forse
o
perché
per
non c'era solo quello in televisione, probabilmente
no.
Ai tempi non è che...
Ricordo che tu che avevi un canale.
Sì,
era sulla RSI.
Bim bum bam. Credo,
ah,
no, forse.
Può darsi, sì. Non so. Allora ti manca anche questo. Poi c'era Jigen, il suo amico, cioè amico, il pistolero col cappello giù sempre sulla faccia,
sì, sì, certo.
E altri personaggi. E ogni serie, questa è una curiosità, cambia colore della giacca.
Ah, ok.
Ogni serie, se no c'ha sempre sulla stessa. E comunque lui era fuori legge, lo ricordiamo. Mm-hmm. Però era simpatico, ironico, libero e combatte i potenti, ma difende i deboli anche. Quindi era con un suo codice d'onore. Non
un
era
Robin
un. Sì, esatto. Così. E quindi abbiamo voluto ricordarlo. Poi faceva ridere come era disegnato e
certo.
Tutto quanto.
E così, un ricordo del passato, un cartone animato che tanti di voi si ricordano.
Mashup su Radio Ticino.
Radio Ticino, la musica inconfondibile di questo programma che vi parla anche di grande cultura. In questo caso ritorniamo a parlare di Lupin,
esatto,
giusto?
Esatto, perché sembra che faccio le cose a caso, no?
No,
e invece
tutto
vedi
collegato.
C'è tutto un collegamento dietro, perché abbiamo parlato del cartone animato che era una sorta di pronipote del Lupin, quello dei racconti di inizio Novecento, 1905, racconti di Maurice Leblanc, quindi
sì.
Racconti francesi, si sente anche dal nome Lupin,
certo.
Sei alla française. E voilà, allora cosa vogliamo svelare di questi racconti,
sì.
Così diciamo polizieschi, che il personaggio di Lupin è stato ispirato a un personaggio che esisteva, un personaggio vero dell'epoca, così pare, anche se lo scrittore non ha mai confermato,
sì.
Ma ci sono troppi punti in comune, andiamo a scoprire di chi parliamo,
sì.
Allora parliamo di Alexandre Marius Jacot,
sì.
Che è nato a Marsiglia nel 1879 e fin da giovane lui era un po' ribelle, no?
Mm-hmm.
Tanto ribelle che a 11 anni scappa e va a fare il mozzo su una nave.
Sì.
Cioè 11 anni, vabbè, che all'epoca era diverso. Lì scopre tra le varie vicende l'ingiustizia sociale e al suo ritorno in Francia decide di diventare anarchico.
Ah.
Ecco, quindi era un anarchico del tempo, e però non sceglie solo la filosofia anarchica, vuole anche, diciamo, essere concreto.
Sì.
Insomma, passare anche all'azione, e quindi cosa fa? Diventa un Lupin, cos'era?
Detective.
Un ladro, ma dai, Lupin
sì,
ladro,
sì,
tu fai confusione
sì.
Con Sherlock
sì,
Holmes.
Sì. Non avevo, te l'ho detto che non avevo.
È vero, non avevi canale. Lupin era un ladro, i due Lupin,
sì,
sia
sì,
questo
sì,
che
ragione.
Quello nuovo.
Sì,
allora,
sì.
Però non era un ladro qualsiasi,
sì.
Perché come anche quello un po' del cartone animato, non rubava per arricchirsi.
No,
ma diciamo per combattere un po' il sistema. Infatti non è che andava a rubare da chiunque. Sceglieva le sue vittime e aveva una banda chiamata i lavoratori della notte. Furti spettacolari facevano, ne hanno fatti più di 50, appunto, e rubava ricchi, alla chiese, ai borghesi, e i poveri non li toccava mai, anzi era dalla loro parte. Okay. Anche questo è un po' un Robin Hood, no? E, una volta lascia un bigliettino con scritto: abbiamo preso solo ciò che era necessario, il resto non ci serviva.
Ah, però.
Ladro gentiluomo, prende necessario.
Certo.
Allora, in quegli anni c'era proprio lo scrittore Maurice Leblanc che scriveva dei racconti polizieschi per delle riviste francesi. E in quel periodo è uscita questa storia, anche un processo a questo ladro filosofo, e praticamente proprio in quel periodo lui scrive il primo
Lupin. Sarà un caso.
Esatto, e quindi erano tutti e due gentiluomini, uno lottava contro l'autorità e Lupin era un borghese elegante, mentre Jacob era un anarchico, però rubavano tutti e due, diciamo così, per vendicare l'ingiustizia. Uh-huh. E quindi adesso abbiamo scoperto che spesso nei romanzi c'è l'ispirazione nella realtà.
Robin Hood che c'entra in tutto questo? Cioè è arrivato prima o dopo?
Ah mamma, che domande difficili. Allora scopriremo prossimamente, parleremo di Robin Hood.
Infatti.
Carissimi ascoltatori, è arrivato il momento clou della trasmissione. Clou, vedi, oggi facciamo un po' francese. Ah, viene dal francese, le clou, il momento chiodo.
Le
fatto di Matteo Vanetti.
Allora, Evan Dugas, un uomo statunitense originario della Louisiana, ha iniziato a farsi crescere la sua iconica pettinatura afro nel 1999, all'età di 22 anni. Da allora non ha più tagliato i capelli, dedicandosi con costanza, cura, poi immaginate cosa è successo. Ha 47 anni, oggi vanta uno degli afro più grandi del mondo, misura circa 45 centimetri di altezza, 50 centimetri di larghezza e pesa 2 kg.
No, ma pensa a te, andare con 2 kg su te, se poi quando devi passare da qualche parte
il tanfo che può avere un...
Ma beh, non vuol dire che non li lava, scusa.
Perché non li puoi lavare più di tanto gli afro, eh?
Vabbè, gli afro così, no, avrà i suoi metodi, dai. Dici,
ah no, sì, gli afro sì, no. Ma stavo pensando ai
tu
rasta.
Tu hai rasta, pensavi, no, gli afro
niente.
Sono quelli su
giusto.
Come una palla
ritiro
grande
tutto,
sulla testa.
Sì, sì, no, allora in questo caso sì. Giusto,
sì,
giusto.
Però 2 kg di capelli e soprattutto così ingombranti, devi fare attenzione quando passi da qualche parte. Come
non
quando
male.
Hai un'auto più alta della tua che devi guardare. Se passi
sì,
nei sottopassaggi.
Infatti, non può andare dappertutto. Andiamo con il prossimo. Ascoltare musica triste quando sei triste può effettivamente renderti più felice. Quindi triste più triste fa felice.
Ah, guarda te.
Ok. Quindi non so, ti ascolti Marco Masini e ti tira su di morale.
Buona novità.
Durante il periodo tra il 2000 e il 2005 più di 1000 bambine americane sono state chiamate unique.
È molto unique.
Sì, cioè
molto
uniche.
Uniche.
Diciamo di no. L'inno nazionale spagnolo non ha parole. Questo è anche un'altra. Cioè, è bello perché non devi fare lo sbatti di.
Ma quindi è facile per i calciatori? È una pacchia.
Fanno, capito?
Ah, allora, perché gli svizzeri è un casino già in tre lingue.
Sì, come lo canti.
Sì, appunto. Tutta
però
una
c'è
squadra.
C'è la scusa
di dire, per non cantare. Se no.
Lo canteranno in tedesco. Ammettiamo che. Cioè, adesso non voglio.
Io lo so, l'inno, lo sai.
Tutto
sì,
quanto.
Lo sapevo tutto adesso,
no, tutto no.
L'avevo imparato tutto.
Io mi fendo
adesso
all'aurora, poi dopo.
Ma no, adesso no.
Il cuore si indora, ok?
Dai, no, bionda aurora, il mattino si indora.
Fin lì ci siamo,
vabbè,
tutti.
Allora lasciamolo lì.
Vedi,
adesso
dopo che ti
perché
voglio.
Sono agitata in radio, ma a casa lo so.
Sì. Va bene. Durante il periodo. Ah no, cosa ho detto?
L'alma mia ti adora, re del cielo. Ecco,
sì,
mi è venuto in mente.
Ah no, quello è un altro. Il cervello umano utilizza circa il 20% dell'ossigeno e delle calorie giornaliere. Quindi il 20% dell'ossigeno lo utilizza il nostro cervello per chi lo utilizza, cosa che non succede al sottoscritto.
Tu allora ne hai più a disposizione per il resto del corpo.
Ossigeno da vendere. Cari ascoltatori di Radio Ticino, siamo in ottobre, ma parliamo del 4 maggio.
Oh, che battutona! Io stavo a vedere dove volevi arrivare, che in ottobre si comincia a mangiare la fondue,
giusto,
la raclette, quindi formaggio a go-go.
Preferisco la chinoise, però va bene.
È vero, io no, sono vegetariana, quindi mangio quella formaggio.
Sì.
Allora, perché parliamo di formaggio? Perché un formaggio non è, insomma, un formaggio qualunque. Cioè, c'è formaggio e formaggio.
Sì.
Così pensiamo noi, no? Il gusto, il latte che è stato utilizzato,
sì,
le mucche al pascolo.
Possono
le
essere
mucche
totalmente uno diverso dall'altro, eh?
Esatto, e quindi uno, diciamo, è più buono e uno meno buono,
certo,
di solito. Ecco, e qui arriva la scienza che scopre che praticamente un formaggio, se tu lo chiami le fromage de chèvre de la Val d'Anville au soleil,
sì,
è più
in francese già.
Sì, cioè, perché fa già formaggio francese, no? È più buono che se tu dici formaggio numero 27. Però il formaggio magari è lo stesso. Qui, okay. Che ci sta, insomma, che colpisce la ricerca. Praticamente, se tu dai un nome, diciamo così, un po' figo, un po' ricercato al formaggio, noi che lo assaggiamo lo percepiamo come più buono che se lo stesso formaggio lo assaggiamo pensando che sia il formaggio 31. E qui hanno fatto proprio una ricerca, in Belgio, all'Université de Leuven. Nel 2009 hanno fatto assaggiare lo stesso formaggio a due tipi di persone, a due gruppi di persone. Il primo gli hanno detto che stavano assaggiando del fromage de terroir belge artisanal.
Ok.
Quindi, vedi,
un sacco
già con
di
la
nomi,
R,
cose,
anche sì,
francese,
cose, formaggio artigianale belga, certo, del territorio. E il secondo hanno detto formaggio codice 804. Allora, il formaggio era lo stesso, stesso piatto, stesso sapore. I risultati, però, sono stati diversi. Allora, quello fromagioso con il nome così un po' ricercato è risultato molto più cremoso, più intenso e più buono di
altro.
Te capì? Quindi adesso non so se fate una cena, prendete pure un formaggio qualunque, non so se avete degli invitati, ecco, lì, e poi però dovete dargli un nome, lo presentate con un nome un po'
della barba. Ma quello che succede, scusami, tutti i menù dei nuovi ristoranti un pochettino alla moda, no?
che cambiano,
che qualsiasi
il nome,
cosa è sul letto di, sai,
letto
con
di,
tutte
è
queste
vero
cose. Cioè non è un'insalatina, no. Figurati.
È vero, è un bouquet di foglioline verdi innaffiate con... Sì, hai ragione.
Non è un'insalata, è un bouquet, capito? Cioè, è tutto...
No,
cioè,
il bouquet è l'insalata diverso, dai. So, però perché ragione. Questo? Perché c'è il branding bouquet gustativo, è proprio un effetto che è chiamato così. E succede, infatti, come stavamo dicendo, non solo col formaggio, ma anche col vino, cioccolato, perfino l'acqua in bottiglia, a dipendenza di come te la presentano. E quindi, ecco, ricordiamocene, infatti, per la prossima volta, o se vendete formaggio, insomma, inventatevi un bel nome.
Sì, quello aiuta.
Forse state ancora mangiando, e quindi restiamo in tema col vostro pranzo, se non che ci siete ascoltando in replica alla mattina
tra le
5 e le 6, forse lì non è il caso di parlare di pizza, ma c'è chi anche a colazione un bel rimasuglio della
fredda,
pizza, sì, la fetta che è rimasta dalla sera prima. Andiamo nei giornali del passato.
Sì, no, in realtà questo è solo un piccolo annuncio, però si parlava nel settembre del 1979 di questo Festival della Pizza, a partire da lunedì 10 settembre a domenica 30 settembre 1979, Festival della Pizza, tutte le pizze a 5 franchi. Cioè costava 5 franchi la pizza.
Sì, per il festival, fuori dal festival 10, costava 7, 8, chi 8, lo sa.
Sì,
ma io mi ricordo che quando ero piccola la margherita costava tipo
12.
10. Io sono un po' più vecchia, 10. Sì, quando sei arrivato te, cioè, già 12. È cambiata lì la pizza.
Quei pochi anni di differenza. E questa era della pizzeria Bar Solduno, che c'era anche, c'è ancora adesso.
Bar Solduno,
insomma. E niente, invece ridere questa cosa qui. Della pizza a 5 franchi nel 1979. Andiamo a chiudere così questa puntata, senza far pubblicità naturalmente ai locali, ma perché ormai sono non c'è più, questo, andate adesso a chiedere la pizza.
La pizza a 5 franchi, perché poi no, è finito il 30 settembre il festival.
Del 1979, quindi ok. Va bene, grazie a tutti voi, l'appuntamento a domani.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.